SBS Italia.
Una vita, una storia. L'avventura degli italiani in Australia.
Dottor Destro, facciamo un passo indietro. Voi siete venuti nel 37, siete diventati cittadini australiani?
Sì, nel 47, l'anno che ho iniziato all'università.
Perché proprio quell'anno?
Perché in quei tempi, se uno studente non era cittadino australiano, non lo accettavano all'università.
Quindi tutta la famiglia ha preso la cittadinanza?
Certo, sì. Il papà è diventato con la mamma cittadini e automaticamente i figli sono diventati cittadini. E poi quando abbiamo compiuto il 21 anni, Canberra ci ha scritto dicendo: vuoi continuare come la cittadinanza australiana o vuoi ritornare alla cittadinanza italiana? No, ho accettato la cittadinanza australiana.
Suo padre si è mai pentito di aver perso la cittadinanza italiana?
Sì, all'inizio lui odiava l'Australia, per dirgli il vero, ma poi pian piano si è rassegnato man mano che noi siamo cresciuti, è andato a scuola, eccetera, si è rassegnato e si è fatto, me l'ha detto: mi faccio cittadino per te, altrimenti non l'avrei fatto.
Da medico generico, come mai ha scelto di diventare psichiatra?
Perché in medicina generica ho incontrato una grande percentuale di italiani che soffrivano di malattie nervose.
Quindi venivano da lei per malattie generiche, però si lamentavano di avere qualche altro problema.
Ecco, e siccome non c'erano specialisti psichiatri in Sydney, mi è venuta la voglia di voler specializzarmi. Prima perché da studente mi è piaciuto tanto la psichiatria e secondo per aiutare gli italiani. E così ho detto: devo smettere la mia pratica e iniziare il corso. Il papà mi fa: ma sei matto, chi te lo fa fare, figlio mio? C'hai tre figli e una moglie da mantenere e chiudi la pratica per far cosa? Dove vuoi andare? Intanto l'ho fatta.
E lei si è specializzato anche a Londra e a Roma, mi sembra.
Io, siccome ho iniziato qui a lavorare a Cullen Park Hospital, siccome l'atmosfera era basata sulla teoria freudiana di Freud, io ero cattolico allora e lo sono ancora, praticante, dovevo ascoltare a tutti che dicevano che la religione era un'idea stupida, this and that, che erano tutti contro, tutti aeti contro la religione. E così ho detto: no, qui non vado avanti, because il professore qui in Sydney sapeva che io non ero amante della teoria di Freud. E così sono andato a Londra, ho impaccato mia moglie e tre figli, siamo andati a Londra per 2 anni.
E quindi sua moglie ha accettato subito?
Certo, o vieni. Ah,
così. E sua moglie l'ha incontrata qui, naturalmente.
Sì, ma mia moglie l'ho incontrata quando ancora aveva 16 anni e io ero ancora studente in medicina.
Anche sua moglie è di origine?
Mia moglie è di origine eoliana. I suoi genitori vengono dall'isola di Filicudi.
Quindi lei, insomma, ha deciso di andare a Londra, sua moglie l'ha seguita con tre figli. Con tre figli. Quanto è stato a Londra?
Quasi 2 anni.
Ma poi so che è stato anche a Roma.
Sì, e poi da Londra siamo passati a Roma per circa 8 mesi.
E lì ha frequentato l'università?
Sì, il consolato italiano di Sydney ha organizzato per me un scholarship per l'università di Roma. E quando ho iniziato lì, per me che ero, diciamo, neo diplomato a Londra, quello che facevano a Roma era troppo elementare. Comunque sono stato lì, ho praticato l'italiano, e 2 dei 3 figli sono andati a scuola italiana. Mia moglie ci sosteneva, andava a fare la spesa, dice che non parlava italiano, la chiamavano l'americana. E abbiamo passato un bel periodo a Roma.
Dopo Roma, che è successo?
Dopo Roma siamo tornati in Australia perché mia moglie era incinta con la 4ª figlia.
Lei ha 5 figlie.
5 femminucce, sì. E voleva venire qui a Sydney per avere il baby. E così abbiamo, subito dopo che ho finito gli esami a Londra, abbiamo tornato in Australia. E poi qui, ancora per 2 anni, ho lavorato all'ospedale di Callan Park come psichiatra. E poi ho dovuto decidere di andare in pratica privata o continuare con l'ospedale. E ho scelto la privata perché se lavoravo in ospedale potevo soltanto visitare ammalati italiani che abitavano nella zona di Roselle Five Dock. Invece privato potevo vedere a qualsiasi. E così ho iniziato una pratica privata nel 1970.
Quali erano i problemi che presentavano gli italiani?
I problemi principali, a parte di mal di gola...
Voglio dire di...
Mentalmente, right. Mentalmente, in quei tempi non conoscevamo ancora questi disturbi mentali bene come li conosciamo adesso. E allora venivano un sacco di pazienti che si lamentavano di qualche sintomo fisico come mal di testa, mal di stomaco. E quando andavamo ad accettarsi, i risultati erano tutti normali. E allora ti do lo stomaco, non c'hai niente, non troviamo niente. Ora, certi medici, la maggioranza dei medici, dicevano, look, non c'hai niente, vattene, non mi rompere più la testa, non c'hai niente. Invece io ho pensato, questi emigranti che vengono da me pagano una sterlina per una visita, ne guadagnano soltanto 16 alla settimana, me ne danno una a me, perciò dovevano soffrire, altrimenti perché mi davano questa sterlina. E allora ho cercato di trovare una ragione, e tramite un mio ex professore che è morto da tanti tanti anni, il quale ha sviluppato una teoria che non era la psichiatria moderna, ma si avvicinava, ho studiato con lui e ho riuscito ad aiutare queste persone. Poi la voce si è sparsa, persone che soffrivano di nervi non avevano risultati con i loro medici, venivano da me, e si è arrivato al punto che non ne potevo più, troppa confusione, too many people. E allora ho deciso di specializzarmi, è stata una buona cosa per me specializzarmi perché ho potuto aiutare abbastanza persone, però è stata una vita molto dura e sacrificata.
Ma quali erano i problemi principali di questi italiani?
Ok, se parliamo allora, dicevano soffre di nervi, Adesso possiamo realizzare, non solo adesso, con lo studio poi si realizza che i nervi potevano essere ansia, depressione, ossessione, pochissimi i psicotici, pochi, la maggioranza nervosismo. E io ho arrivato a capire che la maggioranza di queste persone che soffrivano di nervi avevano sofferto durante la guerra in Italia, o bombardamenti, o mancanza di pane, e quello stress, più lo stress di quando arrivano qua, non parlano la lingua, non hanno lavoro, non sanno dove stare, devono cercare accomodazione, un sacco di problemi. Io mi ricordo una signora che arriva oggi e domani ci hanno trovato un lavoro, non sa come andare al posto di lavoro.
Quindi è stata una vita difficile ed è da lì che poi nascevano tutti i problemi.
Ecco.
Lei come si è coinvolto con il COSID, proprio per questa ragione?
Con il COSID all'inizio il mio aiuto è stato ricercato prima dal console, perché arrivavano un sacco di gente ammalati, non parlavano, venivano da me per l'italiano, non avevano soldi, che non importa. E poi dopo il console il COSID ha iniziato a mandarmi clienti. E così un poco alla volta anch'io sono stato involto con il COSID.
Come vede il COSID oggi? Oggi ci sono molte persone anziane e hanno bisogno di cure perché i figli lavorano.
Ecco, perciò quello che ho visto è una cosa buona, che il COSID ha una squadra di volontari che vanno a trovare questi individui vecchi per dargli sostegno, maybe portarli ai shops o solo per discutere e parlare, che è una buona cosa. E perciò io vedo che il COSID su questo campo sta a fare un buon lavoro, e anche sulla scuola italiana per i bambini sta a fare un buon lavoro.
A proposito di italiano, lei come ha mantenuto l'italiano? Perché molti, anche della sua famiglia immagino, non parlano italiano.
No. All'inizio in italiano mio papà insisteva che dovevamo parlare in italiano. Poi, quando ho iniziato a lavorare, ho dovuto senz'altro, perché l'80% dei miei pazienti erano italiani, siciliani, calabrese, napoletani, abruzzese, pochi dal nord. E perciò ho dovuto imparare questi vari
dialetti anche. È soddisfatto della sua carriera? Oggi ha 90 anni?
Sì.
Rifarebbe tutto quello che ha fatto oppure aggiungerebbe qualcosa in più?
Io penso che farei come ho fatto. La tendenza sarebbe di aprire una pratica più grande e impiegare altri medici. No, vedi, io sono del parere che la medicina non è un affare, la medicina è una vocazione. La relazione fra me e il paziente è una cosa sacra. Lui deve aver fiducia di me, come io devo aver fiducia che lui mi dice la verità.
Ma secondo lei ci sono molti medici che la pensano come lei?
Sfortunatamente direi no. È molto triste, perché io non so come la mattina si guardano allo specchio avendo fatto quello che hanno fatto la giornata prima e ancora dicono buongiorno.
Molte persone evitano di andare dallo psichiatra perché vogliono evitare le medicine che gli psichiatri tendono a dare a chi è depresso.
Vede, io non penso che si tratta di medicine. Io penso che si tratta che il paziente abbia fiducia di quello che io dico. E se lui ha fiducia di me, anche che ci do veleno se lo prende, sapendo che io non ci do veleno. E sì, ci sono delle malattie come la depressione che non si può curare senza medicine. Non tutte le depressioni sono tali. Ci sono depressioni che senza medicine non si possono curare. Perciò uno deve essere sapiente di, prima di tutto, di capire di dove viene la malattia. E una volta le ho capito di cercare di aggiustarla correggendo il modo che vive l'ammalato, ma poi a un certo punto se c'è bisogno di pastiglie bisogna che ce le do.
Il cervello può superare malattie psichiatriche come la depressione, diciamo così, da solo, lottando, avendo forza di volontà?
No, con forza di volontà non si arriva a nulla. La forza di volontà non può obbligare le funzioni del cervello. L'ammalato può aiutarsi quando capisce, forse con l'aiuto di un psichiatra o con l'aiuto anche di un amico o di un prete, di un parente, quando capisce di dove viene la malattia e cosa deve fare, cosa deve cambiare nel suo modus vivendi, nel suo modo di vivere, cosa cambiare per eliminare questa malattia. E perciò se io mi ammalo perché non dormo bene, non so, vado a letto alle 2 o alle 3 del mattino, allora devo cercare di capire che bisogna che vada a letto alle 9 o alle 10 per sentirmi meglio l'indomani. Questo è solo un esempio di come correggere il modo di vivere che ci causa la malattia.
Ci sono stati molti casi di suicidi di emigranti venuti e poi, non so, depressione o qualcosa, insomma, si sono suicidati. Si poteva, secondo lei, in alcuni casi evitare?
In alcuni casi si poteva evitare. Le do un esempio. Il console mi ha mandato un paziente, parlo degli anni 50, che è arrivato in Australia deluso, odiava, voglio andare, voglio ritornare in Italia. E allora ci ho detto, va bene, vediamo cosa posso fare. Ho parlato con uno nel console, non con il console diretto, con l'assistente sociale. Gli ho spiegato la situazione, l'ho scritto un rapporto e questa persona si presenta lì e le dice, posso partire? C'è la nave che parte domani. E quello le fa, no, deve aspettare ancora un mese per la prossima nave, perché i posti sono già presi. E quella sera, dalla stessa nave, questa persona si butta e si suicidia. Si avrebbe potuto evitare, non so come, mandarlo subito indietro in Italia. Io ne ho rimpatriati, direi, cinquantine. Venuti in Australia disillusi, non voglio ritornare al paese. E tramite il console, con un mio certificato, le pagavano il viaggio per ritornare in Italia.
Thank you. Trova altre storie nella tua lingua sul sito sbs.com.au/italian.